vicenda DeepSeek, come situarla dentro la competizione strategica sulla questione tecnologica tra Stati Uniti e Cina, e come questa si dà anche dentro un'interdipendenza che è quella, diciamo, dello sviluppo degli ultimi 20-30 anni?
Sì, beh, innanzitutto, come al solito, le cose sono un po' più complicate di quelle che appaiono così nelle formule giornalistiche e anche dal punto di vista più strettamente scientifico, perché leggere questo tipo di competizione con gli occhi della geopolitica provoca un po' di danni teorici e poi non solo. Rendiamoci conto che la geopolitica nasce a fine dell'Ottocento come risposta di sostanzialmente una miscela tra romanticismo e pragmatismo politico, che è una reazione rispetto al marxismo, che invece è sostanzialmente uno studio della globalizzazione arrivato fino a noi. Questo per dire cosa? Che il rapporto tra Stati Uniti e Cina è sia un rapporto di competizione che un rapporto di integrazione. Questo è l'aspetto di grande interesse della nostra epoca, cioè che Cina e Stati Uniti sono da una parte competito, dall'altra ancora sono lo stesso paese. Quindi ciò che è avvenuto non sarebbe mai accaduto se non ci fossero entrambe le condizioni. Condizioni finanziarie, perché la Cina ha dei soggetti finanziari che crescono negli Stati Uniti e viceversa, ma anche condizioni tecnologiche. Perché se voi andate a vedere qual è il principale partner tecnologico della Cina, sono gli Stati Uniti. Qual è il principale partner tecnologico degli Stati Uniti? È la Cina. Quindi le cose sono molto complicate, provocano degli effetti di integrazione tra due sistemi e degli effetti di competizione. Poi prima o poi questo equilibrio si interromperà, fa parte della storia, però per ora la situazione è questa. Allora, DeepSeek è stato possibile molto semplicemente perché è un'azienda che conoscerete benissimo ormai, che ha costruito DeepSeek, è un fortissimo investitore nel campo delle criptovalute e ha generato la liquidità necessaria per creare DeepSeek. Questo che cosa significa? Significa che se c'è una guerra che si è veramente scatenata nelle settimane scorse, è una guerra finanziaria, perché lo stesso soggetto che ha creato DeepSeek aveva le informazioni necessarie per operare sui mercati e per farli crollare. Quindi l'aspetto effettivamente distruttivo c'è stato, però sul piano finanziario. Sul piano della competizione tecnologica, io mi fermerei alle parole di Trump, così aiuta molto da questo punto di vista. Trump ha detto che ciò che è accaduto con DeepSeek aiuta i mercati a ottenere una maggiore efficienza e una maggiore capacità produttiva sul piano delle nuove tecnologie. Ovviamente la cosa non è così pacifica, progetti faraonici come quello di Stargate di Trump, cioè l'investimento di 500 miliardi in intelligenza artificiale dovuta a grandi infrastrutture, sono già saltati dopo che è arrivato DeepSeek, e all'interno di questo vastissimo mondo americano c'è una profonda ristrutturazione dovuta proprio al colpo di DeepSeek. Però non è solo, come dicevo, e concludo, un mondo che è saltato solo all'interno di un sistema competitivo tra Stati Uniti e Cina, ma è anche un mondo che si è integrato, perché ovviamente gli americani si sono messi a studiare DeepSeek, hanno capito che aiuta molto per evolvere i loro modelli e andranno avanti. Chiaramente qualcuno ci ha rimesso delle grosse fortune, però è anche vero che una correzione nel settore tecnologico era attesa.
Un altro aspetto che hai sottolineato, se puoi dire giusto due battute perché poi passiamo all'altra parte di intervista, e anche, diciamo, la competizione che si sta dando sulla robotica e quali sono i passaggi che sta facendo la Cina su questo e come influenza questo tipo di interdipendenza.
Allora, noi dobbiamo renderci conto una cosa, che la Cina è il maggior produttore mondiale di robotica industriale. quindi cioè, possiamo tranquillamente dire che all'enorme forza lavoro di riserva che dispone si aggiunge anche questo genere di forza lavoro. Il piano per la robotica è stato varato dal Partito Comunista Cinese nel 2014, quindi oltre 10 anni fa, ha fatto dei progressi impressionanti e continuerà a farli. Cioè, voi rendetevi conto di una cosa, che tutti i maggiori progressi tecnologici nel campo della robotica cinese sono direttamente governati dal partito. Cioè, non, sì, ci sono le aziende partner, come si direbbe in Occidente, però sono proprio direttamente governate dal partito. Questo avrà degli enormi effetti sia all'interno della Cina, cioè producendo ovviamente una riduzione della forza lavoro e anche un effetto di deflazione che si sentirà sicuramente in Occidente, ma avrà anche dei grossi effetti in Occidente. Quindi non dobbiamo assolutamente sottovalutare quello che sta accadendo in Cina.
Allora, l'altra domanda che ti volevamo fare è un po', diciamo, sul lato americano, sulle figure, le componenti che sono emerse, diciamo, anche qua alla visibilità di chi vuole vedere. Cioè, da un lato abbiamo avuto questa emergenza cinese che ha, come dire, comunque abbastanza sconquassato i piani e le convinzioni di aver maturato negli ultimi 3-4 anni un distacco tecnologico significativo, come ci veniva raccontato per esempio da uno come Arezzo, no? Rispetto alla questione dell'intelligenza artificiale. Dall'altro lato guardiamo all'America, ovviamente qua quella che emerge come figura così pubblica, vetrina del salto tecnologico in essere, ovviamente l'imprenditore oggi politico Elon Musk. Però diciamo, noi vediamo Musk come il nome di una cosa un po' più ampia, un aggregato, un blocco di potere economico e finanziario, oggi sempre più esplicitamente politico dentro il campo americano, una cosa un po' più larga. In particolare ci interesserebbe dire due cose su questa di una figura che è stata in passato alleata dello stesso Musk, poi divisi, poi ora di nuovo in qualche modo tornati assieme. Parliamo di Peter Thiel, ma soprattutto fondatore di un'azienda che è un po' quello di cui ti chiederemo di parlare, che ha avuto un ruolo e sta avendo un ruolo sul rapporto intelligenza artificiale e diciamo dati, sorveglianza, ma soprattutto anche apparato militare. Parliamo di Palantir.
Sì, è una bella storia. Allora, io già comincio, come si dice da queste parti, comincio di fondo. Mi sentite, vero?
Perché sì, sono sì, ti sentiamo. Ogni tanto c'è qualche rumore di fondo un po' prepotente, però ti sentiamo.
Sì, allora, se magari avete l'amplificatore sentirete parlare californiano, texano, però non è che sono negli Stati Uniti, sono a Firenze.
Ok.
Cioè, ormai cioè, è un posto un po' cambiato, una volta meriterebbe una trasmissione a parte. Allora, cioè, il punto fondamentale è questo, che la scorsa settimana è uscito un test, si chiama, traduco in italiano, La Repubblica Tecnologica, che è il vero e proprio manifesto politico di Palantir. Mi è arrivato venerdì, farò sicuramente una recensione. Allora, perché Palantir è sostanzialmente un ibrido tra imprenditoria e progetto politico. Un progetto politico fortemente conservatore, fortemente elitario e fortemente gerarchico. Già l'immaginario del Signore degli Anelli, che venne scelto per dare il nome all'azienda, aiuta molto da questo punto di vista. No? Questo è il punto fondamentale. Ma se la guardiamo da un punto di vista strettamente economico-finanziario, ora attenzione, perché tra poco sentirete la musica di Alan Sorrenti.
La stiamo già sentendo. È già tutto molto bello.
Sì, è come se fosse un discoteca, quindi trasmissione che i nostri radioascoltatori non dimenticheranno, però giuro che non sono a ballare, eh.
Allora, vediamo un po'. Allora, il punto fondamentale è questo, che Palantir è il classico tentativo di un'azienda nuova di sconvolgere il mercato di riferimento, cioè il mercato della ricerca americana. Cioè loro vogliono conquistare una posizione leader nella ricerca e soprattutto nelle tecnologie di guerra attraverso la loro posizione predominante sul mercato dell'intelligenza artificiale. Quindi Palantir non serve solo verso l'esterno, cioè come strumento dell'egemonia americana, ma anche verso l'interno, cioè come strumento di rivoluzione del mercato e del mercato finanziario legato alla difesa degli Stati Uniti. C'è un progetto molto serio, che però, come tutti i progetti seri, può trovare dei fortissimi problemi. La scorsa settimana Palantir ha perso il 14% sul mercato azionario, perché è troppo legato al mercato della difesa americana, e quindi nel momento in cui si annunciano tagli Palantir perde come pochi. Quindi cioè, siamo di fronte a un serio progetto politico conservatore che ha sostanzialmente vive in un incrocio di prospettiva tra guerra permanente e società di controllo verso l'interno, cioè guerra permanente verso l'esterno tramite un uso strategico delle nuove tecnologie e controllo sociale all'interno, però ha delle grosse difficoltà perché deve affrontare quella che è la volatilità del mercato.
Sul suo guerra all'interno, mi sembra che i dati significativi, da quello che ci è parso di cogliere, insomma, dalle letture abbastanza di superficie che abbiamo fatto, da un lato c'è una sfida alla tradizionale complesso militare industriale statunitense, no? Una sfida, come dire, di occupazione delle commesse, credo, pensiamo Lockheed Martin e tutto quel mondo lì, nel nome invece di un nuovo orizzonte più tecnologico e più digitale della guerra. Dall'altro, da quello che leggevamo, anche una classica battaglia di egemonia all'interno del proprio mondo, della propria forza lavoro, che ha portato quella che era la libertaria Silicon Valley in un intruppamento più chiaro, consapevole. Il nostro obiettivo e nemico strategico è la Cina e il Partito Comunista Cinese, e dobbiamo lavorare con questa chiarezza. Mi sembra che sono due aspetti da cogliere, no? Rispetto al progetto politico che è embedded nel discorso di Palantir.
Lei la citazione, però appunto ora non ho le fonti a disposizione, ma ieri non mi ricordo chi, tra il Financial Times e il Guardian, ha detto l'avvicinamento tra Silicon Valley e Trump ha come effetto il tentativo di ridurre a quantità trascurabile la conflittualità all'interno della Silicon Valley, che esiste. Cioè c'è anche questo aspetto che noi conosciamo bene e che molto spesso viene trascurato. E qui ti dico un'altra cosa: stanotte il Congresso americano ha approvato il bilancio per il prossimo anno, no? Cioè, ovviamente fatto gli sgravi alle tasse che guardano proprio direttamente Silicon Valley, ma soprattutto anche di investimenti. Poi vorrò sapere come riescano a far quadrare la cosa nel settore della difesa e nel settore che viene chiamato difesa dei confini, per capirsi. E qui c'è l'altro grande affare di Palantir, cioè che è il controllo delle masse migranti. Quindi cioè, è un progetto che da una parte ha il controllo sociale, la riduzione a zero della conflittualità come elemento strategico, e dall'altra si finanzia, e anche molto bene, attraverso la lotta ai migranti. Quindi cioè quello di Palantir, per questo mi sono ordinato il libro che faccio la recensione, è un progetto di destra. Beh, un progetto di destra che ha addirittura delle venature di destra classica, direi piuttosto oscura, delle venature mistiche, come non trovavamo nel passato. Cioè, se io penso alla destra libertaria americana, l'ideologia californiana degli anni 90 e quella di oggi, c'è anche una, non solo c'è una rottura evidente con il paradigma libertario di destra, ma è anche proprio una rottura ancora più a destra di questo genere di paradigma, e certifica dal punto di vista teorico e non solo ovviamente la rottura con una sorta di libertarismo economico che comunque era inclusivo verso tutti, basta che producessero qualcosa.
Sì, mi sembra che il discorso che faceva Thiel era anche proprio contro la, come dire, contro il dogma intoccabile, che poi sappiamo molto ideologico, della questione della, diciamo, della competizione, ma della necessità di un oligopolio, quando non monopolio addirittura, su questi comparti per garantire, diciamo, le transizioni future.
Sì, ma infatti, cioè, loro, cioè, Palantir pensa in, come si potrebbe dire, un paradigma della gerarchia, e questo ci spiega una cosa che i ricercatori indiani fin dal, come si potrebbe dire, all'inizio degli anni 2000, sulla quale loro avvertivano, dice guardate, state attenti, perché la società della conoscenza non è solo come la immaginate voi, cioè democratica, rizomatica, open society, può essere anche fortemente gerarchica. E io francamente, siccome mi ricordo questi che erano compagni a un seminario a Londra, dissi vabbè, è una loro specificità indiana, non è così, non è assolutamente così. Cioè, quindi la società della conoscenza, quale è quella prefigurata da Palantir, dove tutti usano dispositivi prodotti dalla società della conoscenza, è profondamente gerarchica in questo genere di paradigma.
Il tutto, se poi vogliamo, come dire, condire il pezzo finale, dove dici una destra, diciamo, significativamente differente dalla destra tradizionale americana, con venature mistiche che, se vuoi, ci riportano
apocalittiche, potremmo dire.
Esatto, se la leghiamo alle dichiarazioni di Musk, diciamo al brodo discorsivo che sta tutto in mezzo, quando si parla tanto del pericolo fascista e si va a cercare, diciamo, col lanternino i braccetti tesi, forse la cosa decisamente più inquietante di tutto questo blocco di potere che sta emergendo è la sua, come dire, dinamica profonda, diciamo, la sua dimensione profondamente tecnocratica, di altro che fascismo. Qua, a sentire certi discorsi di Thiel o di Musk, viene in mezzo un futuro distopico di nazismo tecnologico, nel senso anche dell'umanità come specie superabile, perché tanto è importante proiettarci su una scala planetaria. Insomma, il brodo sembra essere un po' questo.
Ma allora ci sono delle differenze, allora, cioè sul piano come si potrebbe dire materialistico, a me sembra, cioè, quello che accade è abbastanza chiaro, è una nuova stagione del capitale di rischio preparata già negli anni 10, perché, cioè, questi fenomeni, come si potrebbe dire, non nascono oggi, non sono nati oggi, sia per Musk che per Thiel, attraverso la stagione del denaro a costo zero che ha permesso di accumulare, giocando in borsa, delle fortune inimmaginabili. Questa stagione oggi trova la sua, come si potrebbe dire, costruzione politica. Dal punto di vista ideologico c'è Musk e Thiel, che non a caso, come avete detto anche voi, hanno litigato a suo tempo, integrano due visioni culturali americane un po' differenti. Cioè, il primo, Musk, riprende tutta la tradizione della cultura popolare americana legato a grandi progetti, processi della scienza che realizza i sogni della fantascienza. Questo è Musk. Kill riprende tutta la narrativa popolare, quella che americanizza Tolkien e una serie di personaggi. Quindi, cioè, dal punto di vista ideologico è questo, cioè proprio reazione in senso filologico, eh. C'è una cultura mistica che si fa mistica del mercato.